nuova puntata di Radio Zainet. Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata della trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet. La rivista è scritta dagli studenti per gli studenti e ogni mese la trovate in 35.000 classi degli istituti di istruzione, secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E Jacopo del liceo Adarita di Roma.
Ciao a tutti.
Ma in collegamento da Torino c'è anche Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te, ai tuoi ospiti e a tutti gli ascoltatori collegati su Radio Zainet. Qua dalla redazione di Torino, tutto a gonfie vele, sono in compagnia di Gioele.
Ciao.
Ciao, Gioele frequenta il liceo classico Alfieri qui di Torino e poi sempre in compagnia di Cristina.
Ciao.
Ciao, ciao una studentessa del primo anno del DAMS. A te di nuovo la linea, Simona.
La linea appena riprendo per lanciare subito il primo brano di oggi, naturalmente dopo aver salutato alla regia il nostro Fabrizio Caratto. E loro sono i Jet e ci faranno ascoltare Are You Gonna Be My Girl?
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Radio Zainet, oggi dedichiamo la puntata a libri, musica, film, però ascoltiamo prima le novità dalla scheda preparata dalla nostra redazione.
Quanto è dolce Parigi, ma soprattutto cos'è rimasto degli ideali che animarono i ragazzi francesi nel celebre maggio del 1968? Ce lo racconta Antonio Caprarica nel suo ultimo libro Come dolce Parigi o no, un saggio ironico e brioso sulla capitale francese divisa tra il dramma della banlieue e l'attesa delle recenti presidenziali. Per gli amanti della lettura segnaliamo anche Brucia Troia di Sandro Veronesi. Ci salveranno gli ingenui di Massimo Gramellini e Le verità negate del giornalista investigativo americano Bob Woodward. Importanti novità anche nelle sale cinematografiche con l'uscita di Notturno Bus di Davide Marengo, Hotel a 5 stelle di Christian Vincent e L'uomo dell'anno di Barry Levinson.
Queste le novità, invece se diamo un'occhiata alla classifica vediamo che tra i libri più venduti svetta al primo posto Paolo Coelho con La strega di Portobello. Ragazzi, avete niente da aggiungere? Paolo Coelho ha avuto grande successo, L'alchimista e quant'altro. Niente, non avete niente da aggiungere, non l'avete letto e non vi interessava leggerlo.
No, non è detto che non ci interessi leggerlo, per il momento.
Per il momento
è...
no. No, vabbè, Jacopo ci diceva che gli piacciono molto, l'aveva colpito la copertina del libro, infatti l'aveva regalato, no?
Sì, vabbè, stamattina l'ho comprato per regalarlo ad un'amica, perché so che a lei piace molto Coelho, quindi adesso sentirò prima il suo giudizio e poi in caso... Ecco. Me lo ricompro e
bravo, pensavo che fossi di quelli che regalano i libri senza averli letti, ma almeno sapevi che piaceva la tua amica.
Sì, ma non l'ho letto il libro.
Ma non l'hai letto.
C'ho scritto dentro una con la speranza di un magnifico futuro e via.
Mentre tu leggi i libri sull'opera?
Vabbè, pure.
Anche,
che
è la tua passione.
Sì, che è la mia passione, quindi la coltivo, mi documento.
Livia invece ha la passione della letteratura francese.
Sì, però adesso non sto leggendo un libro di letteratura francese, ma sto leggendo un libro italiano dei primi del Novecento, che vabbè, insomma, ironico, diciamo simpatico, e si chiama Gli asparagi e l'immortalità dell'anima.
Bello, bello. Di cosa parla?
E niente, sono delle storielle di 2-3 pagine in cui l'autore descrive delle situazioni comiche. È proprio un libro, insomma, comico per far ridere, ecco, una cosa leggera.
Ma torniamo alla nostra classifica. Al secondo posto Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo con La casta, dove spiegano come la classe dirigente del paese sia diventata ormai una casta di intoccabili. Sono ormai su tutte le trasmissioni televisive, non so se vi interessa, è un argomento un po' più meno leggero, diciamo così, però di sicuro interesse.
Sì,
vero?
Sicuramente.
E poi abbiamo Benedetto XVI al terzo posto con Gesù di Nazareth.
Quello... che noi non abbiamo letto.
Che non avete letto.
Per il momento.
Per il momento. Solo per guardare quelle che sono un po' più le novità, saltando quindi i soliti Osseini, Odifreddi e Sofì Kinsella e Camilleri, abbiamo all'11° posto Gianni Mura con Giallo su Giallo. Tra l'altro troverete un'intervista a Gianni Mura nel prossimo numero di Zainet. L'ambientazione è il Tour de France, un tour bagnato di sangue, tra l'altro. Beh, però, che dire. Resta sempre in classifica, anche se scende un po', però al 17° posto, comunque non male, Corrado Augias e Mauro Pesce con L'inchiesta su Gesù. Proprio ad Augias, il nostro Roberto, che frequenta il liceo classico Catulo di Monterotondo, ha preparato alcune domande e noi adesso andiamo ad ascoltarle insieme.
Cosa ha indotto un uomo fortemente laico come lei a scrivere un libro su Gesù e perché è tanto d'attualità scrivere e discutere su questo argomento?
Beh, la mia motivazione personale è stata la curiosità di conoscere meglio una figura che conoscevo in maniera approssimativa. Volevo saperne di più. Allora ho preso uno dei massimi specialisti italiani, il professor Pesce, e gli ho fatto le domande che credo molti, che ho supposto molti volessero fargli.
Ecco, il sottotitolo del libro recita: chi era l'uomo che ha cambiato il mondo? Lei che idea si è fatto di Gesù? Come lo definirebbe? Soprattutto, realizzando questa inchiesta con l'ausilio appunto del professor Pesce, ha avuto modo di rivedere un po' i suoi precedenti capisaldi intellettuali?
Sì, e l'immagine che correntemente se ne dà nelle chiese è di una figura molto buona, una persona molto buona, un Dio molto buono, il viso, il volto umano, l'aspetto umano di Dio, tutto coerente, tutto costruito, senza contraddizioni e anche senza dramma. Ecco, invece l'idea che mi sono fatto, l'immagine che esce dal colloquio con Pesce è il contrario, cioè è di un uomo, perché di questo abbiamo discusso, contraddittorio, drammatico, affascinante, proprio perché contraddittorio e drammatico, e alla fine vinto.
Ecco, lei ha parlato appunto del fascino di Gesù e del suo essere vinto. Nei capitoli iniziali ne parla molto del Gesù politico, delle sue predicazioni, dei suoi rapporti conflittuali poi con i farisei. Perché ebbe tanto successo tra la gente e soprattutto in base alle sue ricerche si affermò secondo lei di più grazie alle capacità dialettiche oppure al valore degli insegnamenti?
No, si affermò nella misura in cui si affermò, intendiamoci, perché non si affermò poco. È vero che lui entrò a Gerusalemme quella vigilia di Pasqua tra la folla osannante, che è quella che i cattolici festeggiano nella Domenica delle Palme, però è anche vero che quando poi venne arrestato e processato nessuno lo difese, anzi la folla radunata sotto il balcone di Ponzio Pilato ne reclamò la condanna a morte. Quindi successo per modo di dire. Il seguito che lui ebbe, lo ebbe sia perché aveva forti capacità taumaturgiche, era un guaritore, su questo non si discute, fosse quella una dote personale o una dote, una concessione divina per così dire, questo è un altro discorso che non interessa qui. Era un guaritore e poi era anche uno che diffondeva un messaggio fortissimo, ribaltando alcune delle concezioni angolari sulle quali si fondava la società di quegli anni in terra di Israele.
Oh. Bene, era Corrado Augias che è stato intervistato da Roberto Bertoni. Allora ragazzi, noi stavamo parlando di libri anche noi, di altro tipo, tra l'altro proprio questa settimana c'è la Fiera del Libro di Torino che dura fino a lunedì prossimo, e ci saranno interventi da tutto il mondo, insomma è una fiera senza confini. E voi pensate di andare?
Ma chi può dire? C'è una piccola previsione di riuscire ad andare oggi pomeriggio, vedremo.
Anche perché dobbiamo intervistare un po' di personaggi. E quindi niente, volevamo parlare di un libro velocemente, vero?
Sì, c'è un libro che uscirà adesso alla Fiera del Libro, verrà anche presentato in anteprima.
Domani in particolare.
Appunto Lettino di Marta Medeiros, con la traduzione di Cinzia Buffa e anche di Cavaliere di Ferro, che è una specie di monologo, è appunto di questa brasiliana, come ho detto prima, Marta Medeiros, è appunto un monologo divertente, spiritoso.
Questa quarantenne, praticamente felicemente sposata, decide di andare dall'analista, come
sì,
mai?
Perché per mettere in ordine, ordine il suo ermafroditismo cerebrale, perché qua c'è una frase, dice che pensa come un uomo e sente come una donna.
Sì, insomma, un po' in crisi di mezza età.
E poi, quando 3 anni dopo invece lascerà quel lettino, invece avrà divorziato e rivisto la sua vita, ritrovando alcuni ricordi rimossi e soprattutto se stessa.
Ecco, bene, un libro che arriva dal Brasile che verrà presentato proprio domani in occasione del Salone del Libro di Torino. Ma intanto abbiamo collegato telefonicamente Paolo Perrone. Buona giornata Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Il nostro critico cinematografico preferito. E allora, visto che anche questa settimana ci sono un po' di uscite, Cristina aveva una domanda per te.
Sì, ciao Paolo.
Ciao.
Senti, volevo farti una domanda sulle Verità Negate, questo nuovo film che uscirà proprio oggi con Susan Sarandon. Ho letto un pochino la trama, che magari possiamo anche un attimo ricordare. Praticamente è la storia di Sophie, una madre e moglie che è convinta di essere perseguitata perché pensa che ci sia una donna che lavora con suo marito che voglia rubarle i figli, l'uomo e la vita. E vedo appunto queste storie di gente un po' ossessionata e paranoica, insomma, persone paranoiche. Tu cosa ne pensi di questi film un po' così, forse un po' spinti, un po' particolari?
Ma certamente, come nei tanti filoni che il cinema percorre, quello dell'ossessione è uno dei più consueti, dei preferiti. Io ho visto proprio giorni fa il nuovo film di Jim Carrey che si chiama Number 23, in cui l'ossessione lì è totale, perché questo numero 23, che è il numero di il titolo, proprio il Number 23 di un libro di cui entra in possesso appunto Jim Carrey, e gli sconvolgerà la vita. La storia che tu mi hai raccontato di questo nuovo film con Susan Sarandon non è forse così maniacale, ma certamente il tema dell'ossessione è centrale in molto cinema contemporaneo. Credo che, senza andare ad attribuire etichette posticce, si parla spesso di post 11 settembre, no? come dire, frenesia, mania e ossessione, no? Che soprattutto nel cinema americano dopo quel tragico evento è presente, senza andare a ricorrere appunto etichette di facile uso e consumo, però certamente il cinema contemporaneo è percorso da questa striscia sottile di inquietudine. Allora chiaramente a livello di elaborazione di storie da proporre sul grande schermo è un filone che continua ad essere ben sfruttato dal cinema.
Bene Paolo, adesso c'è anche Gioele che ha una domanda per te.
Sì, io volevo chiederle, facendo riferimento all'estate di mio fratello e alla Ferry di Lucou, volevo chiederle, dato che si è parlato di, con questi film, di self cinema, cioè di un cinema che ha una produzione diciamo improprio, volevo chiederle un po' in cosa consiste questo self cinema.
Ma intanto le tecniche di costruzione di un film, di realizzazione di un film con appunto l'utilizzo di nuove tecnologie molto più leggere, penso alle videocamere professionali, ha cambiato proprio pelle al cinema, cioè il modo di realizzare film si è alleggerito di tantissimi pesi e contrappesi. Pensate alle troupe, non dico alle fantiche, ma certamente molto ricche anche in termini onerosi, economici, oggi si sono snellite moltissimo. La famosa camera stilò che Alexandra Truc propugnava insomma negli anni 50, quindi di una macchina da presa che come una penna, appunto una penna stilografica, potesse disegnare, no? Potesse cogliere le realtà, beh ormai credo che ci siamo. Quindi dal punto di vista realizzativo sicuramente molti cineasti hanno trovato una grandissima potenzialità nello sfruttare le tecnologie moderne. Poi una volta che un film è stato realizzato, i canali, anche qui, distributivi consueti, cioè avere un finanziamento che ti permette di girare il film e poi una casa di distribuzione che te lo lanci e arrivi per esempio sul grande schermo, beh questi sono canali anche qui molto stretti, molto rodati, molto difficili da percorrere. Ci possono essere strade alternative, quelle di un finanziamento a gettone, quelle di una distribuzione che faccia tappa in tante città e che possa, diciamo anche sul meccanismo del passaparola, che poi ancora oggi in Italia, come nel resto del mondo, quando non si hanno campagne di marketing stratosferica alle spalle, ma siamo a Spider-Man 3, tanto per dire, beh allora può essere una strategia alternativa, e credo che questa sia una strada che sicuramente verrà percorsa insieme alla possibilità di distribuire un film non solo più sul grande schermo, ma magari via internet, quindi sul web, in contemporanea, in DVD e chissà magari anche sui cellulari.
Bene Paolo, parliamo un attimo di Robin Williams, che secondo me ha fatto dei film, cioè ha partecipato a dei film molto interessanti. Questo nuovo film, L'uomo dell'anno, lo consiglieresti?
Guarda, ho visto il trailer, non ho visto ancora il film perché esce oggi appunto, come ricordavi tu, però mi sembra che il personaggio di Robin Williams non si sia esaurito nonostante abbia avuto una carriera un po' altalenante. Grandi prestazioni, grandi film, ricordo quel Good Morning Vietnam, bellissimo, che ci è rimasto un po' nella pelle, altre cose un po' meno significative, però credo che questo film l'abbia rilanciato anche a livello di così, prestazione attoriale. Lui è sempre stato un po' sopra le righe anche a livello proprio di interpretazione, quindi i ruoli che in qualche modo sceglieva, che gli venivano proposti, erano molto inclini a questo tipo di temperamento. Credo che qui ci riesca bene, da cosa ho visto le premesse mi sembrano le migliori, è un personaggio televisivo di successo che decide, spinto un po' da tutti, a candidarsi e arriverà davvero là dove non pensava forse di arrivare, allo Studio Vale. Quindi un film che anche qui persegue una linea assolutamente florida del cinema americano, proprio il film sul presidente americano.
Paolo, ripassiamo la linea alla redazione di Roma, che ha altre domande per te.
Sì, ciao Paolo, qui Livia e Jacopo avevano due belle curiosità.
Allora, si sta iniziando a parlare ultimamente di un sequel di Forrest Gump, il film, il famosissimo film con Tom Hanks.
E anche uno di Wall Street.
Sempre queste sono le domande per
sì,
me.
Ah, sì, è uno di Wall Street.
E volete mettermi in difficoltà? Volevo chiedere... cosa ne pensava del sondaggio inglese che è stato fatto sulle pellicole che piacciono di più agli uomini e alle donne, tanto che sono state riviste svariate volte e la hit parade dei film ossessione tra virgolette era vinta da Star Wars per gli uomini e da Dirty Dancing per le donne.
Un commento, Paolo.
Come dici?
Un commento, Paolo, a queste novità.
Ma allora, seconda parte della domanda, le statistiche. Io non credo in maniera ferrea alle statistiche, perché spesso, come dire, ci sono influenze del momento che vanno magari a farti ricordare un film recente e non riescono ovviamente ad andare a riportare alla memoria film magari del passato remoto, che però possono essere più significativi al riguardo. Quindi credo che sia estremamente soggettiva, e poi, signori, di statistiche e cose di questo genere ne escono quasi una alla settimana, per cui prenderei tutto con le pinze. Insomma, gli inglesi, niente sesso, siamo inglesi, siamo sempre dalle parti del pur parler. Io credo che invece bisogna ragionare sulle cose un pochettino più concrete. Riguardo ai sequel di cui si accennava in apertura delle vostre domande, non so molto, so solo che anche qui, in questo caso, pensate a cosa abbiamo di fronte nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Avremo la terza puntata dei Pirati dei Caraibi, abbiamo appena visto il numero 3 di Spider-Man, avremo Harry Potter numero 5 a luglio e ad agosto Shrek 3, se non ricordo male. Insomma, qui si parla veramente di spremere una mucca che rende in termini di dollari, e il cinema americano credo che sia un po' corto di idee, almeno quello che si affaccia, no, ai balconi del mondo, quello che arriva, cioè in tutto il mondo, perché c'è un prodotto più indipendente che ha una sua forza, però forse meno esportabile. Credo che i grandi blockbuster testimonino di come si cerca di replicare formule vincenti, questo non sempre è un bene per il cinema. Detto questo, nei confronti di Tom Hanks ho la massima ammirazione, quindi comunque il Forrest Gump numero 2 andrò a vederlo.
Bene Paolo, noi ti salutiamo, ricordiamo Paolo Perrone, grazie per essere stato anche oggi con noi a Radio Zainet.
Grazie e buon lavoro.
Noi invece ci fermiamo per ascoltare un altro po' di musica del passato. Facciamo un salto nel 1966 con la macchina del tempo musicale di Radio Zainet, flashback di oggi, protagonista Buffalo Springfield.
Flashback, torna indietro con noi. Benvenuti all'appuntamento con Flashback, il programma di ricerca musicale che tutti i giorni vi porta indietro nella storia della musica.
Maggio 1966.
Legato alla musica.
E adesso parliamo un po' della scena musicale americana e di questo nuovo suono, il folk rock. È uscito in questi giorni un album notevole, anche considerando l'età media dei componenti. Loro si chiamano Buffalo Springfield, sono di Los Angeles e il loro chitarrista ritmico Richard Fry compie oggi 22 anni. L'album in questione si chiama semplicemente Buffalo Springfield e contiene il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, la bellissima For What Is A World. Ragazzi, buon ascolto, loro sono i giovanissimi Buffalo Springfield.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Tracks deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid.
by the line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia della musica rock. Avete ascoltato For What Is It Worth dei Buffalo Springfield. I Buffalo Springfield furono una delle formazioni più talentuose e originali della scena folk rock di Los Angeles. Emersi quando i Birds erano già spinti nel campo della psichedelia, le canzoni dei Buffalo Springfield soppiantavano i sorrisi dei primi anni 60 con un'atmosfera malinconica che era quasi uno spleen esistenziale. La loro storia durò solo 3 anni scarsi, nei quali presero corpo composizioni estremamente calibrate e energiche e intense. Quando si sciolsero nel 1968, i Buffalo Springfield diventarono, come i Birds, una grande famiglia patriarcale. Richie Farey e Jim Messina avrebbero formato i Crosby, Stills, Nash & Young, la naturale prosecuzione dei Buffalo Springfield. Inutile dire l'importanza di Neil Young come uno dei massimi e più ispirati cantautori di tutti i tempi. Young people speak in their mind. Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani. Vi auguriamo una buona giornata.
Allora, questo era il Flashback di Radio Zainet. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, però Cristina, volevi dire qualcosa di più sulla Fiera Internazionale del Libro di Torino?
Ecco, certo. Allora, questa Fiera del Libro, allora, l'argomento di questa 20ª edizione sono i confini, proprio perché il confine è ciò che segna un limite e quindi separa, però insieme unisce, mette in relazione. Quindi è il limite che bisogna darsi per cercare di superarlo.
Specie di sfida.
Sì, è come la porta del confronto con noi stessi e con gli altri. Questo è proprio il tema che vuole mettere in risalto la Fiera del Libro quest'anno.
Sì, come ogni anno c'è un paese che
sì,
ospita.
Infatti, tra l'altro, questa 20ª edizione della Fiera del Libro di Torino ci sarà come paese ospite d'onore 2007 la Lituania, il quale è il nuovo confine dell'Europa. Sappiamo che si è aggiunta da poco, no?
Sì.
Fra un po' ci saranno anche gli euro, credo. Cominceranno
sì,
a fare anche
a girare.
Sì. E poi ecco questa la Lituania che ha appunto molte frecce nel suo arco, nella faretra del suo arco, ad esempio la musica, il barocco, non so.
Quindi insomma
l'arte.
Una realtà con cui confrontarsi molto interessante. Poi ricordiamo anche che stasera ci sarà una conversazione con Angelo Branduardi e Cristina è andata in brodo di giuggiole.
Tutti i torinesi in ascolto, mi raccomando, io sarò là, appuntamento oggi alle 21.
Ok, va bene, allora buona giornata a tutti, ciao Simona e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao. Un saluto anche da parte nostra. Invece noi qui a Roma abbiamo in corso all'Auditorium Parco della Musica il Festival della Filosofia. Ci andrete, Jacopo e Livia?
Non credo di avere tempo, perché domenica c'è la comunione di mio cugino. No, non è vero.
E io non lo so, può essere.
Che rapporto avete con la filosofia a scuola?
Ottimo.
Sì, sarebbe ottimo, malgrado gli insegnanti. Comunque.
Il condizionale era abbastanza, faceva pensare, come dire. Allora, un saluto da parte di Livia.
Ciao a tutti.
Che frequenta il liceo Visconti a Roma e da parte di Jacopo che frequenta il liceo Azzarita di Roma.
Ciao.
Un saluto da parte mia invece a tutti i nostri ascoltatori. Lunedì riprendiamo la programmazione e parleremo di famiglia. C'è domani il Family Day qui a Roma, ma c'è anche la manifestazione Coraggio Laico, due piazze diverse qui a Roma. Raccoglieremo magari qualche intervento e magari apriamo anche un forum, quindi sul nostro sito www.zai.net.